Portland has three timeouts left. The Lakers have two. Bryant to Shaq. Bryant looking. Artest, that's a three. Bang! Lakers by six with a minute to play. It's good to have a Ron Artest with it.
To Davis. Davis off the dribble and throws it down! Exclamation point!
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Saluto subito i miei compagni di questa sera. Ciao Odino.
Un saluto a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao Mammut, ciao a tutti.
E ciao Luca.
Ciao a tutti.
Allora, andiamo subito ad analizzare quella che è stata la settimana, conclusa con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. I Lakers affrontavano nella prima partita settimanale i Bulls per chiudere il tour di trasferte. Una partita iniziata, come al solito, da incubo, brutti tiri, perse, difese omesse, e Bulls che dopo un primo quarto di equilibrio riescono a trovare la fuga e chiudono l'intervallo lungo sul più 17. Nel terzo quarto i Lakers non sembrano in grado di cambiare un po' l'andamento della partita, ed è solo nel quarto quarto che improvvisamente i gialloviola si destano dal torpore con una serie di difese pazzesche di Howard, e svegliandosi anche in attacco riescono a rimontare con un parziale di 16-0 e portano a casa una partita giocata però, devo dire, davvero male. Si torna in campo venerdì, dove allo Staples arrivano gli Heat. Per la prima volta in stagione i gialloviola iniziano una partita senza risparmiarsi, ottime difese, efficacia in attacco, e tentano anche quasi subito una fuga precoce. Sfortunatamente gli Heat non sono i Bulls e riescono a riportarsi a contatto. Il primo tempo si chiude in equilibrio. Nel secondo tempo i gialloviola però decidono di chiudere la pratica, lo fanno con grande cinismo, si chiudono le vite in difesa, in attacco si riesce a essere abbastanza sciolti, e in difesa, tra l'altro, particolarità, gli Heat vengono tenuti a zero canestri per oltre 8 minuti. Si chiude poi la partita con gli avversari tenuti ad 80 punti, quindi l'attacco di Butler e compagni completamente asfittico nel secondo tempo della partita. Ultima partita giocata questa notte contro Toronto, priva di Ibaka e Lauri, fuori per infortunio. I campioni NBA, nonostante l'addio quest'estate di Green e Leonard, non sono in versione, diciamo, saldi e fuori tutto, e dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, nel secondo tempo alzano il livello difensivo, trovano canestri dalla lunga distanza, l'attacco dei Lakers non riesce ad essere ugualmente efficace, e soprattutto in difesa patisce un Siakam scatenato, soprattutto nei confronti di Kuzma. La partita quindi si conclude con una sconfitta e viene interrotta una striscia di 7 vittorie consecutive che rischiava di eguagliare la più lunga striscia dal 2011. Terminiamo qua il riassunto e andiamo ad analizzare subito quelli che sono stati i migliori e i peggiori della settimana con Giovanni, vai.
Allora, in primis i risultati del sondaggio che proponiamo ogni volta, diciamo, al termine della partita sul nostro account Twitter. Quindi questa settimana gli ascoltatori hanno premiato LeBron nella sfida contro i Bulls con il 59% dei voti, per James una tripla doppia da 30 più 10 più 11 più 23 di net rating. contro gli Heat. Davis si è riscattato dopo una partita non particolarmente brillante nella sua città nativa, e i lettori lo hanno premiato con il 52% dei voti per AD, 26 più 8, ben 7 assist, 3 stoppate e 11 su 17 al tiro. Ancora Davis è stato premiato all'unisono quasi con il 73% MVP della sfida di questa notte contro i Toronto Raptors, perché comunque oltre ad essere il top scorer giallo-viola con 27 punti, 8 rimbalzi, le solite 5 stoppate, è riuscito anche a contenere la bestia nera Siakam. Questi sono quelli dei nostri lettori. La redazione invece, per la settimana che è trascorsa, ha individuato come al solito il migliore e il peggiore. Nonostante LeBron abbia conseguito 3 triple doppie consecutive, più una quarta questa notte, nonostante Davis tra alti e bassi abbia comunque mantenuto un elevato livello di produttività e numericamente è il migliore ovviamente con LeBron, abbiamo preferito comunque premiare un veterano di esperienza, ma anche se è relativamente giovane, che pur disputando solo 2 partite questa settimana ha dimostrato di essere probabilmente quello più in palla tra il, del nostro supporting cast, ovvero Avery Bradley. Bradley aveva saltato la sfida con Chicago a causa della botta che aveva preso contro San Antonio, pardon, e ha fatto un turno di riposo e poi è ritornato alla grande contro Miami e contro Toronto nonostante la sconfitta. In queste ultime gare ha messo a referto 9 punti, 4,5 rimbalzi, 3,5 assist, ma soprattutto ha messo a referto un plus minus di 14,5, il migliore dei nostri, per un defensive rating spaventoso di 77,8 che gli ha consentito di conquistare il miglior net rating delle ultime 3 partite, ovvero 24,8. Bradley sta dimostrando di essere un giocatore ritrovato, l'auspicio è che possa proseguire su questa strada e che non venga tormentato dagli infortuni come è accaduto negli ultimi 3 anni, o sbaglio?
Volevo dire una cosa io su Bradley, secondo me lo stiamo utilizzando anche bene in attacco. Io quando l'abbiamo preso avevo un po' paura perché lui tende a forzare alcuni tiri. Invece devo dire che lo stiamo sfruttando bene, soprattutto con gli end-off. Sta sviluppando un'ottima intesa con Howard, appunto, giocando gli end-off spesso riesce o ad effettuare una lay-up per Howard oppure a chiudere direttamente al ferro. Se non sbaglio, prima della partita di ieri sera lui era addirittura 13 su 14 nei lay-up.
Non vorrei dato... sbagliare, ma addirittura forse 17 su 18.
Sì, sì, qualcosa del genere, qualcosa è un dato
impressionante, certo.
Sì, sì, e poi è molto bravo anche a tagliare al ferro. Spesso lo vediamo servito sia da LeBron che da Davis con dei tagli dal lato debole che sono molto efficaci, quindi la sua difesa è sempre solida, è aggressiva, e la conoscevamo, diciamo. Mentre mi sta stupendo molto quello che stiamo vedendo in attacco da parte sua, forse al momento addirittura è la nostra terza arma offensiva migliore,
32%
diciamo.
Dall'arco.
Eppure, che comunque non è una percentuale eccezionale, però comunque visto il rendimento delle altre nostre guardie credo sia uno dei migliori da questo punto
di vista. Si tira complessivamente, tira come Cook e dietro solo a Green, che però Green potrebbe avere il dato dopato dal 7 su 8, diciamo, della prima partita. Però sicuramente sta tirando meglio di Daniels, di KCP, di Kuzma, eccetera, eccetera.
Diciamo che tutti quanti...
è un buon innesto sicuramente.
Sì, diciamo che tutti quanti dobbiamo un po' migliorare le nostre percentuali nelle triple aperte. Prima guardavo un dato, adesso siamo al 27%, sulle triple wide open, anzi no, sulle triple open, con questo dato siamo 26esimi in NBA e capite benissimo che in una squadra con LeBron e Davis che aprono tantissimi spazi e creano tiri da tre apertissimi, le nostre guardie, le nostre ali devono assolutamente mettere questi tiri, altrimenti il nostro attacco faticherà sempre.
sì, l'unica via per aprire il pitturato, soprattutto poi quando abbiamo visto contro Miami e contro Toronto delle difese a zona, se non siamo pericolosi da tre non riusciamo a scardinarle questa notte, poi magari dopo ne parliamo più approfonditamente. Infatti un momento in cui abbiamo attaccato bene è stato quando ci sono state le tre triple consecutive di Daniels. L'altro lato della medaglia dell'MVP ovviamente è il peggiore della settimana. Sono stato combattuto perché anche Danny Green non ha avuto particolari momenti di brillantezza. In primis ha messo a referto un complessivo 2 su 12 dall'arco, che è poco meno del 20%, e in diverse occasioni è stato limitato dai falli e non appare proprio brillantissimo. Tuttavia Danny è un veterano, ha vinto due titoli, lo conosciamo, non deve dimostrare nulla. Sappiamo che quando starà bene, se sarà necessario salire di livello, lo farà. Chi invece ha tanto da dimostrare, probabilmente magari non noi quattro, ma noi tifosi giallo-viola in generale, gli abbiamo riconosciuto troppi meriti prima ancora di averli guadagnati sul campo, è Kyle Kuzma. Vincitore a mani basse, nonostante ancora un KCP disastroso, comunque Kuzma a mani basse, vincitore del premio di peggiore della settimana. Se Bradley ha un net rating positivo e un plus minus positivo, Kuzma ovviamente è speculare in tutto. Un net rating del meno 13.6, un 22.7% dall'arco e in tre partite ha tentato 22 triple. Certo, ha avuto un momento di fuoco contro i Chicago Bulls, ha avuto questa notte quelle due triple che sembravano poter riaprire la partita, però complessivamente un giocatore che in campo viene impiegato per oltre 25 minuti a partita e viene atteso come quello che debba condurre l'attacco quando non ci sono LeBron e Davis è veramente veramente negativo.
Ma poi Giova, la squadra con Kuzma in campo sta andando malissimo. Cioè, prima guardavamo questo dato assurdo che con Kuzma in campo abbiamo un net rating di meno 10, senza Kuzma in campo abbiamo un net rating di più 19. Questo fa capire come lo stiamo soffrendo molto, perché ovviamente lui si prende tante triple, perché dopo il lavoro che ha fatto in estate con Lethal Shooter si sente fiducioso, pensa di giustamente anche di poter mettere determinati tiri, però questo alcune volte ferma il nostro attacco, perché ovviamente sbagliando tutte queste triple tutto il nostro gioco offensivo ne risente. Poi anche in difesa non è brillantissimo come abbiamo visto in questi anni e quindi il nostro rendimento complessivo di squadra viene danneggiato.
Per chi vuole farsi del male invito a visionare il filmato che i ragazzi hanno preparato oggi, lo trovate sul nostro account Twitter e sul canale YouTube, dove per carità lo confrontiamo con Anthony Davis, non con il peggior difensore della Lega, ci mancherebbe, ma il confronto su Kuzma contro Siakam e Davis contro Siakam è da rabbrividire. Concludo dicendo che Kuzma, come dicevi tu, ha uno usage altissimo, è quasi a livelli di quello di Davis e James, quindi non può rendere così male e tirare così male.
Sì, intervengo anch'io e dico che una cosa che non mi piace particolarmente è la selezione di tiro, perché non solo sta tirando male, ma sta utilizzando il tiro da tre come diciamo arma primaria. Per le sue caratteristiche, a mio avviso, lui deve pensare prima ad attaccare il ferro, prima a lavorare sui tagli, prima a giocare diciamo col suo floater dalla media, da lì poi prendere il tiro da tre se glielo lascia la difesa. E un esempio è stato proprio la partita con i Bulls, dove ha iniziato malissimo, tirando tutto e tirando male, e a inizio quarto, quando invece ha attaccato il ferro in maniera decisa, ha anche mostrato di poter fare cose buone. Però se lui parte dal presupposto che è un tiratore col 40% dal campo e così gioca, difficilmente otterrà risultati. Penso che debba proprio un po' cambiare il suo approccio.
Hai detto bene, Luca, infatti l'unica cosa che finora gli è uscita in campo sono proprio i tagli a canestro, che erano tra l'altro la caratteristica principale del Kuzma, che funzionava lo scorso anno. Quest'anno si è intestardito, probabilmente anche per il lavoro che ha fatto sul tiro da tre, evidentemente per ora fallimentare, dato che tira col 20%, si è intestardito con le conclusioni della lunga distanza e non è efficace. Poi ne parleremo anche più approfonditamente dopo, non è neanche l'aspetto peggiore del suo gioco, perché in difesa è un pianto.
Ma poi, come diceva Luca, tagliare al ferro, prendersi tiri anche dal mid range o col floater o attaccare il ferro, gli consente anche di prendere ritmo e poi di mettere eventualmente delle triple. Lo abbiamo visto infatti con Chicago, quando ha iniziato ad attaccare il ferro, a prendere un po' di ritmo, poi in generale il suo attacco complessivo è migliorato.
Sì, aggiungo un'ulteriore considerazione sulla difesa di Kuzma. A me quel che ha preoccupato questa sera è come mi è parso che nel secondo tempo della partita Nurse ha proprio fatto l'aggiustamento dove ha cercato di forzare i cambi nella difesa dei Lakers in maniera che Siakam non fosse più contro Davis e quindi di attaccare Kuzma. E questo soprattutto in ottica serie può essere un grosso problema quando arrivano i playoff, perché in regular season è difficile che un allenatore fa un aggiustamento del genere, ma i playoff sono all'ordine del giorno e lui deve trovare il modo per poter stare quei 25-30 minuti in campo per dare quello che può dare in attacco.
Esattamente, esattamente. Questa sera è stato evidente come finché diciamo siamo andati lunghi, quindi Davis ha potuto fare il 4 e si è potuto prendere cura di Siakam, il camerunense non è stato davvero minimamente efficace. Capito che il nostro soft spot, il nostro punto debole della difesa fosse Kuzma, hanno sempre cercato con il cambio sul pick and roll di attaccarlo, noi non è che abbiamo posto grande resistenza e ne abbiamo pagato le conseguenze. Ne vorrei parlare proprio più approfonditamente in generale di questa seconda sconfitta stagionale con Giuseppe, vai.
Sì, dopo 7 successi consecutivi purtroppo anche noi siamo caduti ieri contro i Raptors in una partita molto difficile. A dire la verità avevamo iniziato molto bene. Nelle ultime partite il nostro quintetto iniziale sta migliorando, merito soprattutto di McGee che sta trovando maggiore confidenza nella metà campo offensiva e di Bradley che soprattutto nel primo quarto riesce a trovare il canestro con continuità. E poi ieri Daniels ci ha dato quello sprint in più con 3 triple nel secondo quarto che ci hanno portato avanti. Poi però nel secondo tempo la partita è cambiata completamente. Intanto perché, come diceva Luca, Nurse ha forzato i cambi che hanno portato sia Cam ad attaccare costantemente Kuzma, che è stato letteralmente distrutto, mentre nel primo tempo, quando c'era Davis su Siakam, siamo riusciti a contenerlo benissimo. Mentre nella ripresa lo spartito è cambiato completamente, anche perché per l'ennesima volta abbiamo sofferto tantissimo nella transizione difensiva. C'è un dato emblematico in generale sulla nostra stagione che ci condanna. Subiamo addirittura 19 punti in transizione e siamo penultimi in NBA. Questo è un numero che ha un po' riguardato quasi tutte le ultime squadre di LeBron. Questo dobbiamo dirlo. Se guardiamo gli ultimi Cavs, erano costantemente ultimi per punti concessi agli avversari in transizione e questo dato purtroppo si sta confermando anche in questi Lakers. Ci hanno veramente ieri sera devastato in transizione, soprattutto sia Cam, ma anche la panchina dei Raptors. Abbiamo subito un parziale pesantissimo, soprattutto all'inizio del quarto periodo, e nonostante la rimonta finale, che era stata targata finalmente, direi, da Kuzma, che aveva messo 2 triple consecutive, non siamo poi riusciti a recuperare l'incontro. Una partita che abbiamo perso anche perché LeBron non è riuscito a trovare costantemente punti nel pitturato. Ha chiuso alla fine con 5 su 15 dal campo, nonostante una tripla doppia, però ha sofferto veramente tanto la lunghezza delle braccia infinita dei Raptors, che sia con Gasol ma anche con Siakam, Anunobi, riusciva davvero a chiudere le porte sotto il ferro e lui non è riuscito quasi mai a concludere. E poi ovviamente se le nostre guardie non riescono a mettere una tripla aperta neanche per sbaglio, è chiaro che alcune partite le puoi perdere, come è accaduto ieri sera.
Vuole intervenire ancora qualcuno?
Sì, volevo intervenire io. Niente, a mio avviso c'è stata proprio una grossa differenza tra il primo e il secondo tempo. Come ha detto giustamente Giuseppe, ci sono stati gli aggiustamenti di Nurse che sono stati perfetti. Non è un caso che i Raptors abbiano vinto il titolo NBA l'anno scorso. Però bravi i Raptors, ma a mio avviso c'è stato anche un po' un atteggiamento un po' supponente da parte dei Lakers. Mi è sembrato quasi come avessero visto nel primo tempo di essere superiori, di poter vincere la partita. Poi sono arrivati gli aggiustamenti di Nurse, sono arrivati qualche tiro sbagliato, qualcosa che non ha funzionato, e non sono riusciti a riattaccare, diciamo, la corrente allo stesso livello di intensità dei Raptors, se non dopo quella scarica nervosa che è arrivata sul meno 12 a 3 minuti dalla fine, dopo un fallo non fischiato a Kuzma che ci poteva stare, ribaltamento, tripla subita. Allora lì time out, si sono arrabbiati e c'è stata la reazione nervosa emotiva, dove si è visto che era una partita che si poteva vincere, perché non abbiamo affrontato i Warriors del 2017. Però appunto è stato, a mio avviso, un po' forse un calo di tensione, e in una stagione di 82 partite lo trovo comunque fisiologico.
Sì, questo aspetto però lo salvo della partita, cioè la reazione emotiva che abbiamo avuto è una costante che sto vedendo in tutti gli ultimi match, ed è davvero bello. Cioè io onestamente sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla reazione che abbiamo avuto ieri, perché anche io la davo per persa questa partita. Invece ancora una volta siamo riusciti a rientrare, abbiamo avuto anche con Davis e Kuzma la tripla del meno uno, e questo vuol dire che la squadra c'è mentalmente, nelle difficoltà riesce sempre a rialzarsi, ed è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione per il resto della regular season e si spera anche per i playoff.
Anche perché, e comunque non voglio dire un bagno di umiltà, perché noi per primi abbiamo sempre tenuto un profilo basso, però aver affrontato delle difficoltà contro squadre importanti come Toronto, come i Clippers all'apertura, ma anche contro Dallas, ci consente a noi di guardare le partite in un certo modo, ma soprattutto allo staff di lavorare su alcuni punti deboli, come abbiamo detto appunto la transizione, ma anche alcune lacune al roster, come ne abbiamo parlato già in occasioni precedenti, il problema di affrontare esterni dotati di una certa conformazione fisica che Green e Bradley non riescono a difendere.
E infatti una cosa che vorrei aggiungere è che cosa hanno in comune i Clippers, Toronto e anche la squadra che ci ha messo più in difficoltà, anche se poi abbiamo vinto, che sono i Mavericks, tolte appunto le due contro le quali abbiamo perso, e che sono squadre che non vanno sotto fisicamente rispetto a noi, anzi a livello di esterni ci sono ampiamente superiori, e anche quest'oggi abbiamo patito secondo me parecchio sotto l'aspetto fisico. Un giocatore come Anunoby noi non ce l'abbiamo, peraltro mi sembra che fosse il migliore per percentuale da 3 in NBA. È una grossa difficoltà tra noi e loro è che i loro esterni sono grossi e tirano anche bene da 3, i nostri sono piuttosto piccolini, quindi li patiamo difensivamente parlando, tolto Bradley che se la cava sempre egregiamente, e sono piuttosto in difficoltà sul tiro da 3. Se nessuno ha niente da aggiungere, andrei con un contributo che ci è arrivato in diretta dall'India, con Nello, che non è potuto presenziare a questo podcast, ma ci ha lasciato, proprio per quanto riguarda questa partita, il suo contributo audio.
Poco prima di sedersi a cena, e chissà poi se avremo il piacere di risentirlo, se sopravviverà a questa cena, il suo pensiero è stato proprio per il giallo viola la partita di questa notte, quindi
ascoltiamo. Lo vivremo quasi come un commiato funebre.
Un commiato, speriamo di poterlo
vedere. Ciao Nello, ti abbiamo voluto bene.
Ciao.
La sconfitta con i Raptors in realtà ci offre anche uno spunto di riflessione su quello che è la costruzione di questa squadra, le possibilità di costruzione in realtà che si vedono in giro per l'NBA. Dando il merito a Nick Nurse, che è un allenatore che ha una grossissima qualità nella preparazione della partita e si è visto dalle decine di piccoli aggiustamenti che ci sono stati durante la gara, ma la realtà, anche le tante piccole attenzioni che Nick Nurse ha rivolto a ognuno dei nostri giocatori, a partire già dalla palla 2, fa capire che Nurse è uno che le partite le prova a preparare tutte, che in regular season è un fattore che può fare la differenza, considerato che mediamente la qualità dei giocatori a supporto di stelle varie in giro per la Lega non è altissima, quindi con delle istruzioni precise la possibilità che questi riescano a performare è ovviamente più alta. I Lakers non hanno una cultura di costruzione molto molto evoluta, però l'idea che si deve venire a creare in questa squadra per ovviare alle problematiche di cap che ci sono quando hai due max come Davis e LeBron è quella che si deve provare ad avere una strutturazione solida dentro la quale un giocatore come Okogie o VanVleet oppure comunque tutti i vari undrafted che si guadagnano la pagnotta in squadre come i Raptors possono entrare abbastanza facilmente. È ovvio che in una strutturazione offensiva ancora molto molto elementare, ancora molto basilare come la nostra, c'è bisogno di gente che abbia di per sé una propria caratteristica tecnica, una propria cifra tecnica, di modo da poter apportare un mattoncino, ma praticamente il mattoncino costruisselo da solo. Quello che dobbiamo capire, soprattutto per la prossima off-season, è che adesso con le firme fatte quest'estate, se c'è fiducia in Vogel, come mi pare che ci sia, sia da parte della proprietà che da parte del gruppo tecnico, inteso i giocatori, gli si deve provare a dare una mano a mettere dentro quegli atleti, prima atleti, che non hanno ancora una comprensione di basket magari elevatissima, che finiscono in basso nel draft. Mi viene in mente la strategia dei secondi giri dei Warriors con i vari Bell eccetera eccetera, o comunque gente che si raccatta per strada e che ti può dare di tanto in tanto 10-15 minuti di qualità. Chris Boucher ieri insomma ci ha letteralmente spezzato in certe fasi della partita e non ha il merito, per quanto il ragazzo possa aver esserci messo l'impegno, quando il ragazzo abbia potuto lavorare su se stesso, il merito di quella di quei 15 minuti, quei minuti di Boucher, che sono tipo, se non mi vado a memoria, ma dovrebbero essere tipo 25, ma con 15 punti, comunque con una buonissima presenza in campo, in difesa, in attacco, beh, quel tipo di performance lì viene fuori sicuramente da un minimo di talento che il ragazzo ha, ma c'è bisogno di una struttura solida in cui questo possa avvenire. Ovvio, idee che stanno per il titolo da subito, comunque l'idea sarebbe quella, e i Raptors invece hanno avuto anni in cui Nurse prima si è lavorato allo staff di G League, poi si è lavorato alla sua stella, poi è arrivato in NBA vincendo il primo shot, ma portando dentro un sacco di cose che venivano dalla sua idea di strutturazione supportata dalla società. La mia speranza è che Vogel capisca che abbiamo bisogno di un sistema in attacco, anche in difesa, ma su quello ho pochi dubbi, ma principalmente in attacco abbiamo bisogno di lavorare anche sull'idea di costruire qualcosa a prescindere dagli uomini, perché poi quando ci saranno gli uomini o gli atleti, questi saranno in grado di mettersi questo vestito che qualcuno gli ha già mezzo cucito addosso, ci saranno a fare solo degli aggiustamenti. La mia paura da un lato è che a Delay non ci sia la pazienza per fare questo tipo di lavoro, però quest'anno le sorprese dal punto di vista di integrazione staff squadra non sono state poche, e invece 9 partite sono relativamente poche per giudicare un attacco. La mia speranza è che Vogel prepari qualcosa di semplice ed attraente che ci permetta poi a partire da febbraio, ma in generale anche del prossimo draft, comunque pure dagli undrafted, dalla G League, di tirar su gente che ci possa completare, perché è fuori di dubbio che ad oggi, come siamo strutturati, con i contratti che abbiamo, sarebbe difficile inserire anche solo un giocatore, no?
Beh, non possiamo che essere d'accordo con quanto ha detto Nello. Sicuramente le considerazioni sull'organizzazione, diciamo, societaria sono sacrosante e condivisibili. Non è semplice perché, a mio avviso, c'è il rimpianto di aver, tra virgolette, sprecato un anno del progetto LeBron con lo scorso che è andato decisamente male. Fogel è arrivato solo da quest'anno, auguriamoci che si possa fare qualcosa. Penso che sarà dura già inserire qualcosa durante questa stagione, forse sarà chiave la prossima Summer League o speriamo magari qualcuno prima, ma la vedo un po' complicata.
Ok, chiudiamo questo argomento. So che Giuseppe voleva approfondire meglio quello che in generale non sta funzionando in questi Lakers. Prego.
Sì, Mammut, ovviamente non possiamo lamentarci in maniera eccezionale dopo questo buonissimo inizio di stagione, però siccome sappiamo che il nostro obiettivo finale è ovviamente vincere l'anello, perché rings chiamano, ci sono alcuni aspetti del nostro gioco che non stanno funzionando bene. Abbiamo parlato in precedenza delle nostre scarse percentuali al tiro da tre. Siamo al momento al 31% da tre, 26esimi in NBA, e anche nelle triple aperte siamo 26esimi. Stiamo concedendo tantissimi punti in transizione, ma c'è un aspetto che mi sorprende forse ancora di più. Siamo quartultimi in NBA per free throw rate, cioè andiamo veramente pochissimo in lunetta, e in una squadra con LeBron ed Anthony Davis è un dato che mi lascia riflettere. Se poi aggiungiamo il fatto che Davis nella partita con Memphis è andato in lunetta una marea di volte, quindi il dato dei nostri tiri liberi è un po' inflazionato da quella partita, è un qualcosa su cui riflettere. Però penso che sia anche un po' condizionato questo dato dal fatto che oltre a LeBron e Davis non abbiamo veramente nessuno che attacchi il ferro, perché le nostre guardie sono principalmente dei play che si limitano a servire LeBron o Anthony Davis in post, raramente attaccano i close out. Kuzma, che è uno dei pochi che potrebbe attaccare gli avversari dal palleggio, si sta quasi solamente limitando a prendersi dei tiri spot up anche piuttosto forzati, e quindi andare in lunetta dovrebbe essere la nostra priorità. Del resto l'aveva detto anche Fogel all'inizio della stagione, che il primo obiettivo del nostro attacco è ovviamente procurarci i tiri facili, e quale tiro più facile di uno in lunetta. E da questo punto di vista credo che dobbiamo migliorare anche creando alcuni giochi offensivi che possano massimizzare la capacità sia di LeBron che di Anthony Davis di andare al ferro, e anche delle nostre guardie, magari tramite dei movimenti off the ball che gli possono permettere di entrare nel pitturato ed eventualmente procurarsi alcuni tiri liberi.
Infatti penso che il passo successivo, ora diciamo Fogel ha impiantato i suoi principi difensivi, tutto sommato semplici, nulla di rivoluzionario, però efficaci, cuciti dal sarto sulle caratteristiche degli elementi al roster. La grande sfida di Fogel, che erano un po' anche i dubbi che avevamo tutti noi quando è stato assunto, è proprio quella di costruire un attacco che sia qualcosa di diverso dal palla a LeBron e palla a Davis a pedalare, anche perché se i nostri tiratori continuano a latitare diventa tutto più complesso. Quindi non mi aspetto sicuramente che Fogel riesca a introdurre un sistema offensivo come, non so, magari quello dei Celtics, per rimanere in uno di quelli che in questo avvio di stagione sta lavorando bene, o quello dei Mavericks, perché comunque sono caratteristiche diverse. Però sicuramente bisognerà trovare la quadra, soprattutto perché non possiamo continuare a spremere così tanto LeBron, Davis, ma anche Bradley Green, che sono tutti quanti oltre i minuti che noi immaginavamo in pre-season.
Odino, ti provoco un attimo. Il ritorno prossimo di Rondo potrà aiutare da questo punto di vista?
A peggiorare la situazione, indubbiamente. Dipende quindi dalla finalità con cui uno osserva la partita. Detto da un tifoso lacustre di vecchia data come me, che ha apprezzato Rondo anche quando ci mise quella tripla in gara 7 e ci fece tremare tutti dalle nostre sedie, quindi ho sempre avuto del Rondo giocatore un'ottima opinione. Il Rondo fuori dal campo sembra godere di una grande reputazione, ma il Rondo visto in campo ultimamente, magari in altri contesti, non so, in Europa, nella rinata Torino, nella nostra Lega 2, potrebbe fare ancora la sua sporca figura, ma non vedo come possa migliorare le nostre problematiche, anche perché non abbiamo giocatori che si sposano con le sue caratteristiche. Quindi, per carità, ben venga Rondo se l'obiettivo è quello di farsi del male.
Niente, quindi non c'è modo, secondo te, di togliere quella che è una, fino ad adesso, una dipendenza nei confronti di LeBron, su cui so che voleva intervenire Luca, prego.
Sì, ma innanzitutto chiedo a Giovanni perché Rondo dovrei anche subirlo da tifoso di Torino, direi che ne abbiamo già passato abbastanza. Comunque, chiudiamo questo inciso. Parlando di LeBron, sicuramente in estate si era parlato molto di LeBron playmaker, della possibilità di LeBron playmaker, e secondo me è interessante dopo queste 9 partite capire se realmente stiamo vedendo LeBron playmaker oppure no, e la risposta è decisamente sì. Ci sono alcuni numeri che testimoniano come non solo nei minuti, ma LeBron sia utilizzato davvero molto in questo inizio di stagione e soprattutto come point guard. Allora, il suo usage rate è di 29.9, che è in linea con la sua carriera, il che da un lato ci sta, ma dall'altro, con l'avanzare dell'età, magari sarebbe auspicabile che possa diminuire un attimino. Quest'anno LeBron sta viaggiando a 11 assist a partita, che è ampiamente il suo massimo in carriera, e quando è in campo fornisce la metà degli assist di squadra. Questi sono dati realmente notevoli, sono dati di playmaker che dominano il pallone. Aggiungo un altro numero, che LeBron James quest'anno 3 canestri su 4, cioè il 73,8%, che segna, non sono assistiti dai compagni, e questo è il numero più alto in carriera. Tutti questi numeri appunto dicono come LeBron sia di fatto il play della squadra, sia il principale facilitatore, il principale organizzatore. Lo sta sicuramente facendo bene, ma questo a mio avviso causa alcuni problemi. Innanzitutto perché non sfruttiamo LeBron per alcune sue caratteristiche. LeBron in carriera è un giocatore che anche lontano dalla palla è in grado di produrre punti come pochi, sia dal post che dai tagli, e chiaramente se deve fare lui la point guard non può essere quello che si passa la palla da solo su un taglio, ma serve qualcun altro. E oltre questo, chiaramente l'attacco diventa anche più statico, perché lui resta comunque uno scorer e indubbiamente fatica a trovare gli equilibri giusti tra il momento in cui coinvolge il compagno e il momento in cui prendere il proscenio. In questo ci sarebbe probabilmente appunto bisogno sia di una crescita complessiva dell'attacco in genere, che una crescita del reparto guardie. Diciamo un po' tutti i nomi sono quelli, una crescita di Caruso, Cook, che diventino giocatori migliori di quanto non sono attualmente, un Bradley più coinvolto nel playmaking, oppure appunto ci tocca Rondo, e lì direi che Giovanni ha già detto tutto prima, perché gli ultimi anni di Rondo purtroppo dicono che non è più il giocatore di 10 anni fa.
Sì Luca, sicuramente quando Rondo tornerà, purtroppo ce lo dovremo sorbire, prepariamoci a fare intere puntate del podcast dedicate a lui, l'usage di LeBron diminuirà notevolmente. voglio spezzare una piccolissima lancia fuori di rondo, tornando al discorso sul sadismo di cui parlava prima Giovanni.
Occhio, un aspetto... perché poi noi potremmo spezzare qualche altra cosa, quindi...
Su di me,
su di me. Si cauto con le parole.
Esatto. C'è una cosa che Rondo sa fare bene, una delle poche cose, ovvero portare blocchi lontano dalla palla. Non lo stiamo facendo benissimo. Bradley sta migliorando, Caruso è molto bravo in questo fondamentale. Rondo da questo punto di vista può darci una mano per liberare sia i nostri tiratori che soprattutto LeBron e Davis, che se attivati in movimento lontano dalla palla possono fare più male alle difese avversarie, ma solo in questo credo possa aiutarci. E invece vedo molto bene una situazione di gioco che stiamo sviluppando in queste ultime partite, ovvero il pick and roll tra Caruso e LeBron, con Caruso portatore di palla, e questo quindi fa sì che LeBron non debba avere per forza la palla, ma possa essere pericoloso come bloccante, perché ovviamente quando giochiamo pick and roll tra Caruso e LeBron, le difese avversarie prestano tutta l'attenzione del mondo a James, e Caruso può sfruttare questo spazio per andare a chiudere al ferro. Lo ha fatto diverse volte in queste ultime partite, Caruso, lo ha fatto molto bene, quindi potremo sfruttarlo. E poi chiudo questo discorso sui nostri portatori di palla e su LeBron, dicendo al nostro amico Checco che durante questa settimana il buon James ha voluto dedicare una serie di post proprio a lui, a Checco, con l'hashtag Wesh King, che sta impazzando sui social a voler rimarcare che questa sarà la stagione della rivincita, la revenge season, e quindi tutti gli hater come lui se ne pentiranno amaramente.
Checco si starà ovviamente ribaltando nella tomba, forse anche lui a breve prenderà un aereo e partirà per l'India raggiungendo il nostro anello, che si è ormai ritirato sulla catena montuosa dell'Himalaya.
Il remake di Sette Anelli in Tibet.
Direi che abbiamo già parlato troppo di LeBron, poi appunto che costa male, cambiamo argomento. Abbiamo giocato ormai 9 partite, direi che possiamo già fare un piccolo bilancio, ha iniziato a farlo prima Odino, su quello che si è visto, diciamo, dei principi difensivi, di come Vogel sta gestendo la squadra. Già negli scorsi podcast avevamo introdotto questo argomento, sembra effettivamente che la squadra lo segua, pronti via. Abbiamo visto una squadra vogliosa di impegnarsi a difendere, magari ecco non proprio pronti via nell'arco delle partite, ma nell'arco di una partita intera, tolti i primi quarti, abbiamo deciso direttamente le gare con la difesa. Si sono visti time out come coi Mavericks, dove all'uscita del time out si è riusciti ad eseguire degli schemi, insomma tutta una serie di novità che negli ultimi anni, e soprattutto con l'ultimo allenatore che adesso fortunatamente sta facendo danni a Sacramento, non si erano assolutamente neanche intraviste. L'unica cosa che per ora a me non è piaciuta, ma per forza di cose capisco che non si possa fare altrimenti, è la gestione un po' delle rotazioni. Siamo sicuramente corti, ma come già detto a inizio puntata, LeBron sta giocando parecchio. Anthony Davis sicuramente è più giovane di LeBron, ma non è mai stato abituato a giocare tantissimo. Sono pronto a scommettere che con questa situazione della spalla non proprio sanissima ai Pelicans si sarebbe già fermato. Non so se voi avete da dire qualcosa a riguardo.
Io direi, prima magari di dare qualche piccola news sulla situazione di Davis, mi collego proprio a quello che hai detto tu. Cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della gestione Vogel, e magari poi ribalto anche a Giuseppe e Luca la stessa domanda. Cosa mi è piaciuto? Il polso con cui sta gestendo la squadra. Abbiamo assistito cose che Walton faceva a volte in maniera un po' scolastica, da mini basket, cioè in alcuni momenti via tutti e cinque, dentro altri cinque, ma ovviamente quando hai tre tra rookie, sophomore e terzo anno, più una banda di scappati di casa, panchinarli tutti per mettere altri cinque scappati di casa, tutto sommato è più semplice rispetto a già ad esempio la scelta che ha fatto Vogel questa notte. all'inizio secondo quarto la second unit stava proprio sbandando e Fogel ha schierato Dudley, un veterano, per Kuzma e ha messo via, ha panchinato KCP che non è più rientrato. Kuzma, per tutta una serie di motivi che abbiamo già accennato all'inizio, poi è stato schierato nuovamente in campo, ma KCP non ha più visto, appunto, dopo quei 4 minuti non è più rientrato. Quindi ha dimostrato di avere polso, ha dimostrato di saper leggere. I timeout tempestivi, che sembrano una cosa scontata, noi non eravamo più abituati a vederli. Cioè, le partite ci scappavano via, invece Vogel ha chiamato dei timeout anche a distanza di un minuto e mezzo, il che ti rende comunque consapevole del fatto che sei sul pezzo, stai vedendo cosa sta succedendo in campo. E in più non si è lasciato prendere dalla smania di fare delle invenzioni in seguito a delle buone prestazioni. In tanti, non lo abbiamo detto noi, ma da un po' anche negli Stati Uniti, ma anche in Italia, ho letto che spingevano, magari per visti buoni risultati, lanciare subito Howard titolare al posto di McGee. Fogel invece è stato bravo a capire che nell'economia generale della squadra probabilmente sarebbe stato un cambio che non avrebbe sortito tutti quei benefici e ci sarebbe stato uno squilibrio nelle sue rotazioni. Cosa non mi è piaciuto, mi ricollego un po' a quello che ha detto Mammut poc'anzi: alcuni minutaggi potrebbero essere ridotti. Mi rendo conto che poi dopo non avere per tanto tempo, tutte le volte che sono stati in panchina sia LeBron che Davis abbiamo sofferto tantissimo, però bisogna trovare il modo di far giocare con più costanza gli esterni per capire chi veramente merita di far parte delle rotazioni. Una sera è andato bene Cook, una sera è andato bene Daniels, una sera è andato bene KCP, magari sarebbe meglio provare a scommettere su di loro per un periodo di partite più lungo e capire chi possa veramente essere considerato la guardia o il playmaker di riserva. Ovviamente questo all'altro lato della medaglia, che potrebbe magari scoraggiare chi viene panchinato, perché ne abbiamo parlato anche di questo caso. In questo momento KCP comunque viene beccato dal pubblico non appena mette piede in campo. Luca, Giuseppe, voi cosa ne pensate? Cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della gestione Fogel di questa prima parte di stagione?
Ma io mi ricollego a quanto hai detto e concordo con l'analisi. Per quanto riguarda le rotazioni, penso che l'idea di Vogel sia quella di far giocare in questo momento chiunque a disposizione, con l'eccezione di Dudley, in tutte le partite per almeno qualche minuto. E comunque, come dicevi giustamente tu, il fatto che all'interno della stessa partita, se necessario, non segua una rotazione fissa, ma vada a premiare chi ha fatto meglio o, tra virgolette, a punire chi ha fatto peggio, lo trovo una cosa non scontata e positiva nell'NBA, perché sono molti i coach che decidono: bene, la gara contro Toronto, il minutaggio sarà 10 a Tizio, 20 a Caio.
Hai detto Walton?
Oddio, se vuoi, era un po' sottinteso. Comunque, spesso i minutaggi sono fissi, lui non fa questo. E ricollegandomi da qua, una cosa che mi piace molto è lo spirito di squadra. Tra virgolette sembra banale, un discorso anche un po' retorico nello sport, però mi sembra che la squadra abbia voglia di giocare insieme e si sacrifichi l'uno per l'altro e che l'armonia sia buona. Non era scontato, visto che appunto parliamo di una formazione di veterani, visto che Howard, i grossi dubbi su di lui erano caratteriali e probabilmente ne abbiamo un po' ancora. McGee non è mai stato uno che in carriera ha creato problemi di spogliatoio, quindi personalità complessa all'interno di questo roster ce ne sono e per ora sembrano davvero tutti sulla stessa pagina.
Poi sì, Luca,
per quanto riguarda per quanto riguarda la cosa che mi è piaciuta meno, mi ricollego proprio un po' al discorso che ho fatto prima su LeBron James. Penso che bisogna migliorare la fluidità in attacco, poi mi rendo conto che tolti due fenomeni sono pochi i giocatori che sappiano, cioè non ci sono giocatori che sanno creare un vantaggio in attacco concreto e i trattatori del pallone sono pochi, quindi è sicuramente complesso, è qualcosa che mi aspetto per il futuro.
Sì, Luca, dicevo che era tutto che scontato vedere una squadra subito così unita, così compatta, vogliosa di arrivare alla vittoria. Basti pensare a tutti i problemi che ha avuto LeBron nelle sue squadre con Spoelstra, con Blatt, con Walton. Invece sembra che lui e tutta la squadra abbiano subito sposato quelli che sono i principi, soprattutto difensivi, che ha installato Walton. Che sì, altro lapsus freudiano che aleggia questo fantasma, aleggia tra di noi, Walton. No, a parte questo, anche a me piacciono molto gli aggiustamenti che fa Vogel durante la partita, sia dal punto di vista tattico che per quanto riguarda le rotazioni. L'abbiamo visto ieri con KCP, che è stato disastroso, ha giocato 4 minuti e poi non è più entrato in campo. E poi invece, per quanto riguarda gli aggiustamenti difensivi e offensivi che applica durante l'incontro, c'è stato nella partita contro Miami, Spoelstra ha utilizzato la difesa zona contro di noi, abbiamo sofferto molto nel primo tempo, però poi nel secondo tempo ci sono state delle direttive chiare da parte di Vogel, abbiamo attaccato maggiormente dal lato debole con dettagli verso il centro che ci permettevano di arrivare facilmente a canestro, oppure anche Davis dal tiro libero attaccava frequentemente Adebayo, chiamando l'aiuto e in alcune circostanze anche facendo delle alley-oop per McGee. Quindi ci sono delle situazioni di gioco che Vogel sta gestendo molto bene anche all'interno della stessa partita, e questo è un aspetto che è fondamentale anche e soprattutto ai playoff.
Diciamo che oltre alla gestione dell'attacco, probabilmente quello che ora Vogel dovrà gestire le rotazioni di per sé, soprattutto del supporting cast, ma anche il minutaggio di Davis e James, anche perché è un momento storico in cui di queste problematiche nella NBA se ne sta parlando parecchio. Proprio nelle ultime giornate si è parlato tantissimo della questione Leonard con i Clippers. Alla fine, poi, per chi non lo sapesse, anche se sono un po' al di fuori strettamente del mondo giallo-viola, Leonard in realtà sembra avere un problema ai tendini di natura cronica, per cui non sono riposi farlocchi come molti hanno magari, su cui molti hanno ironizzato, ma probabilmente proprio lui non può reggere un carico del genere, quindi programmare sulla base delle dirette televisive, perché ci sono state tante polemiche negli ultimi giorni, non è così semplice come magari si pensava. LeBron ci ha scherzato su, ha detto: dopo, quando finirà la mia carriera, avrò 45 anni, mi sembrerebbe detto, per riposarmi. Lo stesso Davis, invece, l'anno scorso non fa testo, per carità, però negli anni precedenti aveva giocato 75 partite per ogni stagione, ma prima ancora aveva tutta una serie di problemi fisici. Quindi sicuramente riuscire a costruire delle rotazioni solide potrebbe consentire magari di far riposare le due nostre stelle.
Questo è un argomento, sappiamo, è dibattutissimo ormai nell'NBA. Vi consiglio da questo punto di vista di leggere l'articolo di John Hollinger su The Athletic, che spiega la situazione sicuramente molto meglio di quanto potremmo fare noi.
Assolutamente.
Quello che voglio dire è che sicuramente il gioco è cambiato tantissimo. Ci sono molte più accelerazioni e decelerazioni, come dice lo stesso John Hollinger, durante la partita, e questo provoca diversi problemi ai tendini, al ginocchio. Abbiamo tantissimi infortuni traumatici di questo tipo. Però c'è da dire anche una cosa: le televisioni pagano veramente tantissimi soldi, ESPN e TNT, per vedere le star in campo, e a questo punto, se le star non ci sono, è anche giusto che vengano ridotti gli introiti che derivano dalla televisione, e che quindi i giocatori e le squadre accettino di guadagnare anche di meno. Credo che a questo punto sia doverosa questa cosa.
Giusto per concludere l'argomento, anche se in maniera un po' meno legata alla vicenda Leonard, proprio mentre stiamo parlando, i vari insider lacustri hanno riportato una notizia interessante proprio sul nostro caro amico Rondo. Sembrerebbe che lui abbia, ovviamente non lui direttamente, ma con lo staff che lo segue, percepito, individuato alcune similitudini tra il suo infortunio e quello di KD di Durant. Per questo quindi il suo ritorno, che sembrava essere imminente già in avvio di stagione, è stato posticipato, poiché sembrerebbe che abbia un'usura anomala del tendine di Achille, quindi un po' più o meno lo stesso problema che ha avuto Durant, proprio riportato da...
Gli stanno arrivando
tutte le nostre...
Non dico politiche. Cosa, ma gli sta arrivando.
E quindi... al momento ancora in dubbio per domani. Invece Davis, che già nella partita di ieri, a fine, dopo diciamo i vari duelli con Siakam, ha detto di sentire comunque ancora dei dolori alla spalla, però sono dolori che riesce a sopportare, può giocare. Infatti pure Fogel ha detto che è stato controllato durante la partita, lo staff ha detto che ha potuto giocare, ha detto che infatti lui conta di essere in campo poi contro i Suns, pur non essendo al 100%, ma parliamo che probabilmente sarà al 90%, quindi per uno come Davis è più che sufficiente. Poi diciamo che sono super atleti e quindi, per carità, uno sforzo del genere non penso che sia così grave. Giusto per concludere, come la volta scorsa Davis aveva avuto il giocatore della settimana, questa volta al culmine della prestazione contro di noi è stato Siakam, nominato Player of the Week della Eastern Conference. E quindi qui, giusto per concludere la parte di stretta attualità.
Perfetto, direi di passare ai pronostici. Prossima settimana, calendario fittissimo, abbiamo 4 partite. La prima contro i Suns, come già anticipato da Odino, a Phoenix. Dopodiché un trittico di partite casalinghe, in back to back dopo i Suns giochiamo contro i Warriors, e poi abbiamo Kings e Hawks. Il solito rapido giro di, anzi neanche troppo rapido, giro di pronostici. Vai Luca.
Bene, allora io vado sempre con l'ottimismo perché voglio vincere sempre, dico 4-0 e aggiungo una cosa. Sarà una settimana dove gli avversari non sono irresistibili. A mio avviso questo è un momento in cui, proprio per i discorsi di load management, sarebbe importante mettere fine in cascina dal punto di vista della classifica, perché penso che il riposo per Davis e James e poi lo spazio per inserire più giocatori con più minuti dalla panchina, forse il momento giusto sarà poi febbraio-marzo, e quello sarà proprio forse il momento in cui il riposo per le stelle farà la differenza.
Giuseppe?
Io sono ottimista, ma non come Luca, e quindi vado con un 3-1. Secondo me perderemo a Phoenix, che è una squadra che sta esprimendo un gran basket, con Booker che è veramente on fire, e quindi potremmo anche patire una sconfitta. Poi invece vedo una vittoria con gli Warriors, che abbiamo dominato in pre-season e credo che domineremo durante tutta la regular season, e poi due vittorie un po' più sofferte contro i Kings e contro gli Hawks, dove affronteremo un Trae Young che... sarà anche bello da vedere e molto difficile da marcare. Sono curioso di vedere come Fogel imposterà la sua strategia difensiva contro una guardia che ha un pull up da tre da distanze siderali. Ancora non abbiamo affrontato un giocatore di questo tipo che è in grado dal pick and roll di tirare anche da distanze siderali.
Giova?
Io a grandi linee mi mantengo sul pronostico fatto da voi. Penso che una con delle quattro sicuramente la lasceremo per strada. Mi viene da pensare sicuramente quella contro i Suns, anche perché avendo perso contro Toronto si è interrotta un po' la striscia, e quindi magari la tensione mentale potrebbe calare. Atlanta è una bella sfida, però loro hanno Collins squalificato, quindi diciamo sotto canestro sono veramente corti. Quindi vado anch'io per un 3-1 e faccio un piccolo passo indietro. Prima l'avevo letto, ma poi ho dimenticato di dirlo. Purtroppo Troy Daniels ha avuto una piccola distorsione al ginocchio destro durante l'allenamento di oggi. E le news dicono che sarà sottoposto domani a una risonanza magnetica e non è detto che sia presente nella trasferta di Phoenix. Speriamo non sia nulla di che, perché poi povero Troy è reduce, probabilmente è la miglior partita di questo avvio.
Concludo io e anch'io mi riallaccio ai pronostici di Giuseppe Odino. Una partita credo che la lasceremo per strada e potrebbe essere proprio quella contro i Suns. Anch'io credo che la sconfitta di questa notte contro i Raptors sia un indice un pochino di stanchezza e i Suns sono in formissima, come già detto, 6-3, Booker sta tirando col 52-53% da 3. Potrebbe essere una partita divertente, alto punteggio, quindi potremmo anche lasciarla per strada contro i Warriors. Sono quasi convinto della vittoria. Contro i Kings abbiamo il nostro amuleto Walton che ci protegge. E contro gli Hawks, anch'io credo nella vittoria, anche se sono sicuro, come anticipato da Giuseppe, che il loro stile di gioco e Trae Young potrà metterci in difficoltà proprio perché, per come imposta la difesa del pick and roll Vogel, chi tira da molto fuori dell'arco potrebbe farci male. Direi che siamo arrivati in chiusura di puntata. Un saluto generale a tutti. Ciao Luca. Ciao,
Ciao.
ciao Dino.
Ciao a tutti.
E ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, soprattutto Annello.
E salutiamo anche Nello dall'India, sperando che il prossimo podcast potrà essere di nuovo con noi. Ciao a tutti.